Comunque, non entriamo in merito. Questa mattina abbiamo il nostro decifratore di ciò che esiste di veritiero, si può parlare di vero rispetto alla tradizione religiosa, e ciò che è stato stratificato in usi e abusi attraverso il tempo. Enrico Buonanno, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno. Non so se sono un esperto, sono un curioso.
Però c'è scritto un libro, caro Buonanno, ha scritto per la UTET, illustre casa editrice, Falso Natale, che già sembra una bestemmia, potresti essere perseguitato per questo, bufa le storie e leggende della festa più importante dell'anno. Allora, che sia la più importante, non ci piove, figuriamoci, se no non si comincerebbe dal 2 novembre a mettere le luminarie per le strade, non succede in nessun altro momento dell'anno. Però cominciamo punto per punto, visto che il tuo libro è molto complesso, entra molto, diciamo, nel dettaglio. Natale 25 dicembre, siamo convinti che è sempre stata questa data la più importante della nostra liturgia?
Che ne siamo convinti, sì, che sia vero, naturalmente no, ma partiamo addirittura, prima ancora della data, dal celebrare stesso il Natale, visto che si parla appunto di tradizioni che non devono mai essere mutate. Il Gesù storico non ha mai pensato di raccomandare di festeggiare il proprio compleanno per un semplice fatto, sia per il fatto che gli antichi ebrei non davano molta importanza al compleanno,
certo.
Ma soprattutto perché, ecco, proprio per rispettare il sentimento religioso, la vera festa importante per i cristiani è la Pasqua, perché è lì che...
Anche perché, scusami, se la mente non mi... Se facciano il censimento, quando andava Giuseppe Maria, vuol dire che non c'era l'anagrafe. Quindi nessuno sapeva quando era nato, questo è il problema.
Sicuramente nel Vangelo gli evangelisti non hanno mai pensato né di dire festeggiate il Natale, né di dire quando è nato Gesù. Questa data del 25 dicembre
nel Vangelo non c'è, comunque
non c'è, e gli ascoltatori lo sapranno, perché è cosa nota, che è una festa, è una data mutuata dal mondo pagano. Voi mettetevi nei panni di qualcuno che deve impiantare una nuova religione in un mondo che già ha una sua tradizione religiosa importante, voglio dire, il mondo romano non è che era una terra vergine. Ecco, il Natale, che iniziò a essere festeggiato verso il IV-V secolo, quindi 400 anni dopo Gesù, ogni comunità cristiana lo festeggiava nella data che più voleva. C'era chi festeggiava ad aprile, chi a marzo. Solo a Roma, guarda caso, scoprirono che Gesù era nato il 25 dicembre, perché proprio in quel giorno si festeggiava il Natale del sole invitto, era una festa solare. Quindi qual è il modo migliore per appunto innestare una nuova religione? Dire, ma guardate, non cambia molto, voi già festeggiate...
Quel giorno già è una festa, ci cambiamo il nome alla festa, era sempre quello.
Festeggiare qualcuno che batte le tenebre, qualcuno di luminoso, tant'è che c'è Papa Leone Magno che i primi secoli diceva, ma guardate, ci sono i nuovi fedeli che quando salgono la basilica, le scale della basilica, poi si voltano e si inchinano al sole, perché c'era un po' di confusione su chi fosse questa
figura. Ricordo ancora di quel culto, certo.
Senza parlare poi di quando è questo benedetto anno 1, cioè quando è nato Gesù, anno 1, non anno 0, mi raccomando. Però ecco, se veramente fosse nato 2018 anni fa Gesù, il Gesù storico, Erode avrebbe avuto un problema a fare la strage degli innocenti, perché era morto da almeno 4 anni, e quindi pochi conoscono il nome di questo Dionigi il Piccolo, che è sconosciuto, ma è l'uomo a cui dobbiamo il fatto di credere di essere il 2018, che sbagliò i calcoli, perché probabilmente Gesù è nato almeno 7 anni prima, saremo nel 2025, quant'è? Però
ecco, su che punto, scusa, visto che vogliamo essere rigorosi, su quale certezza storica tu basi questa tua affermazione? Su una reale strage degli innocenti che ci fu?
No, ma sicuramente su un reale Erode il Grande che è vissuto, e su un reale censimento di Quirino, che si sa quando è stato fatto. I romani erano grafomani, grazie a Dio hanno lasciato ogni data, e ce n'è uno almeno tra il 7 e il 4 avanti Cristo.
Quindi se diciamo l'aggancio storico all'esistenza storica di Gesù è legato a un censimento di cui c'è traccia, dove è nato l'anno del censimento, non esiste.
È l'unico anno in cui torna tutto, però appunto questa è una dimostrazione di come in realtà poi le certezze della tradizione, oggi si parla tanto di tradizione, c'è una nuova tradizione, fare la polemica sulla tradizione, no?
Sì, ormai, si parte dalle recitine di Natale del maestro, che devo dire è quanto di più abominevole esista rispetto alla sacralità del Natale, capito? Io me lo ricordo.
Assolutamente sì, ma basta, tutto è possibile, come dire, vanno bene anche le recitine o i puffi che si mettevano appunto nel presepe di cui prima, basta rendersi conto detto che la tradizione è una cosa che cambia, è una cosa che si forma con il tempo, è una cosa, ci sono feste
come le famose leggi di natura, cioè niente è scritto con lettere di fuoco, capito? La natura cambia, si adatta, certo.
È come quando facciamo le polemiche su Halloween, una nuova festa. Io credo che tra 100 anni ci sarà qualcuno che protesterà, vogliono abolire la nostra tradizione della festa di Halloween. Quando oggi,
senti, ma in passato c'è stato un anatema verso il Natale, anche in ambienti religiosi, considerandolo non una festa principale rispetto alla Pasqua, che è la vera festa dei cristiani, è la risurrezione, stiamo scherzando. Se ha un senso la nostra religione è su un essere umano che risorge, è questo il fatto.
Non anche in ambiente religioso, l'anatema venne proprio dall'ambiente religioso, cioè i puritani, quindi diciamo i fondamentalisti cristiani, sono stati loro che hanno abolito il Natale. Nel 600, tra Inghilterra e America, il Natale venne espressamente abolito, proibito. Si fecero leggi per cui i negozi dovevano restare aperti, non bisognava festeggiarlo. Pensare che in America è stato reintrodotto ufficialmente nel 1856 il Natale, quindi l'altro ieri proprio. Perché?
Quindi per 2 secoli in America non c'è stato il Natale.
Assolutamente, perché non
il tacchino, queste cose qui, non era niente, era il giorno del ringraziamento, non c'era niente con
il giorno del ringraziamento, non c'era nessun festeggiamento a Natale, proprio perché non è una festa prevista dalle scritture, proprio perché si facevano i bagordi che ai puritani non piacevano. E quando è rinato, ecco, oggi appunto noi diciamo ha perso lo spirito religioso e tutto consumistico, in realtà è rinato nell'Ottocento proprio per reazione ai religiosi ed è nato come festa consumistica e laica.
Di liberazione dal giogo di una religione oppressiva, cioè facciamo una religione gioiosa come giustamente è il cristianesimo, mangiamo, beviamo, festeggiamo campanelle, Babbo Natale. Fermiamoci un attimo, poi continuiamo qua un po', che è interessante.
Confini, città e diritti, 3 temi importanti e di grande attualità. Prendete 6 ospiti, una band e un'attrice, foto e video, storie e racconti. Metteteli sul palco del Base di Milano. Così è nato Nessun Luogo Lontano Live. Il primo format di Esteri rigorosamente dal vivo. 3 serate fuori campo, organizzate con Croce Rossa Milano per appassionare e informare. Sono Giampaolo Musumeci e se non c'eravate, vi aspetto il 24 e 25 dicembre e il 1 gennaio alle 20 qui su Radio 24.
Grazie al tuo aiuto abbiamo fatto molto nella ricerca per la cura contro il Parkinson e oggi con il tuo supporto possiamo fare ancora di più. Sostienici, fai una donazione alla Fondazione Grigioni. Ora il Parkinson lo curiamo, ma noi vogliamo guarirlo. Visita il nostro sito parkinson.it.
Queste feste brindiamo insieme. In alto i calici con Franciacorta. Franciacorta, pura espressione di un territorio tutto da gustare. A Natale, a Capodanno, ogni giorno. Franciacorta, un vino prestigioso, ambasciatore del migliore made in Italy nel mondo. Franciacorta, un vino, una terra, un'eccellenza italiana. Info su franciacorta.net.
La fatturazione elettronica retail secondo Olivetti. Cosa si intende per fatturazione elettronica retail? Esistono soluzioni complete e flessibili, gestibili dal registratore di cassa? C'è un modo semplice e sicuro per gestire l'intero ciclo? Con l'entrata in vigore dell'obbligo di fatturazione elettronica, sono molte le domande di imprese e professionisti. Vai su radio24.it e scopri tutte le potenzialità della soluzione Olivetti per gestire le fatture elettroniche.
Ciao, sono io, l'uccellino di Oliveto. Vi porto gli auguri di buone feste, piene di salute, serenità e tanto amore da Oliveto e Rocchetta, le vostre acque della salute. 1000 auguri!
Oliveto e Rocchetta, acque della salute.
Melog.
Un ciliegio grande e bello disse un piccolo alberello. Sì, sei bravo, hai messo i fiori coi loro petali a colori, ma cambiarli poi nei frutti alberello non saprai.
Roba da giardino zoologico.
Però è maestrata bene.
Ma scegliamoli questi bambini, io sono impressionabile.
È la figlia del ragionier cimpanzé, del cavaliere.
Nel rigido e implacabile cinismo di Paolo Villaggio, la recitina di Natale di Mariangela Fantozzi ai maggiorenti della fabbrica, del posto dove lavorava, il suo luogo di lavoro, della ditta, dell'azienda, è questa cosa, è uno stereotipato raccontare il quadretto natalizio da una bambina non propriamente avvenente che diventa oggetto dell'irrisione sadica dei cattivi superiori. Sto parlando con Enrico Buonanno, che ha scritto Falso Natale, Bufale, storie, leggende, la festa più importante dell'anno, editore UTET. Ripeto, per chi già sta impugnando gli anatemi e chiamando gli esorcisti, non è una dissacrazione del Natale, è un riportare in ambito storico quella che è l'aspetto semplicemente celebrativo pagano del Natale, fermo restando che una fede religiosa può tranquillamente, serenamente e con la nostra benedizione continuare a festeggiare il Natale. Allora, Enrico Buonanno, cominciamo. Io ho iniziato con il presepe. Cominciamo a raccontare i vari elementi del presepe. La capannina del presepe ha una sua filologia e una sua esattezza in quello che è il narrato dei Vangeli. La capanna con, io facevo la mangiatoiina con la pagliettina, col bue, l'asinello, con tutti i pastorelli intorno, vestiti naturalmente da napoletani ottocenteschi, però ci stavano comunque.
Certo, la mangiatoia probabilmente è l'unico elemento giusto, che in latino si dice presepe, è quello lì il presepe, è la mangiatoia, proprio perché non è un libro contro il Natale, contro la religione, io invito ad andare a rileggere.
Quindi la mangiatoia c'è?
Perché sì, perché c'è la mangiatoia, ma ad esempio noi abbiamo un caso di Inception, diremmo, cioè di innesto di due personaggi che non ci sono. C'è la mangiatoia, ma il bue e l'asinello, ecco, non sono citati in nessuno dei due Vangeli che parla della
Natività. Ma San Giuseppe non c'aveva l'asino che portava sopra la Madonna incinta con il bambino?
Beh, San Giuseppe andò probabilmente in asino verso il...
L'asino c'è scritto, o no, nemmeno quello.
L'asino e il bue non sono citati. Questi due animali vengono da un Vangelo apocrifo, come tanti elementi che poi sono stati accolti all'interno del canone, che è il Vangelo dello pseudo Matteo, e viene incredibilmente, viene questa accoppiata animale da un refuso, da un errore di scrittura, perché in questo Vangelo apocrifo si dice che il bambino viene messo tra un bue e l'asinello per realizzare la profezia di Abacuc, che aveva detto che il Messia si sarebbe manifestato tra due animali.
Ah, bisognava far coincidere la profezia con l'evento.
Sì, il problema è che se andate a leggere Abacuc non dice assolutamente qualcosa del genere. Lui dice che il Messia si sarebbe manifestato tra due epoche, che se ci pensate ha già più senso, perché il Messia fa da spartiacque,
certo,
da un'epoca e là. Solo che la parola greca nella Bibbia dei 70, nella versione greca, zon con due omega, che vuol dire epoche,
certo,
qualche oscuro frate medievale ci ha messo un omicron ed è diventato tra due animali. Un refuso ha creato la più famosa accoppiata animale della storia.
Certo, Enrico Buonanno, ti sei andato a cercare le fonti? Sei un maniaco della scrittura, però è giusto. Allora, il bue e l'asinello derivano da un apocrifo. Se l'apocrifo va bene per il bue e l'asinello, deve andare bene anche per i fratelli Gesù Cristo, per tutte le altre cose che stanno scritte negli apocrifi che sono state rigettate. L'errore è che una traduzione dal greco di un frate disattento che vede epoca e la legge come animale, dice due animali. Sì, poi potranno essere anche un cammello, un unicorno, perché poi bue e asinello?
In realtà poi c'era una tradizione legata a un bue e un asinello che spesso tornavano nelle scritture, erano due animali simbolici, rappresentavano i pagani e gli ebrei, rappresentavano il rispetto della legge, insomma avevano un loro significato simbolico. E
ci stanno.
Due, sì.
Ma la stella cometa,
elemento,
stella,
esatto,
cometa, stella cometa.
Anche qui andiamo a vedere, cioè, si parla di una stella, astron in greco, perché cometa, anche questo è, qualcuno lo saprà, è diventata cometa 1200 anni dopo Gesù, perché c'era Giotto, è stata un'invenzione artistica, Giotto stava affrescando la cappella degli Scrovegni, doveva rappresentare questa stella particolarmente luminosa e proprio in quei giorni stava passando sulla sua testa una cometa, la cometa che poi sarebbe stata battezzata di Halley.
La nostra cometa Halley, sì, che è già passata.
E quindi lui disse, ma quasi quasi ci aggiungo una coda.
E dà una spennellata in più. Da quella spennellata generazioni hanno ritagliato nella carta sbrilluccicante la coda della cometa, che è sempre difficile, perché la stella la fai, ma farla anche con la cometa è più difficile ritagliarla.
Certo, sì, però almeno è un'invenzione di un artista, quindi voglio dire, ha più nobiltà rispetto a un refuso, no?
Quindi non è una stella cometa, ma videro una stella e seguirono una stella, questa è la cosa.
Questa è l'altra domanda.
E chi?
Ai tre re magi, giusto?
Chi erano i tre re magi? Che è la cosa fra più figa, perché allora io ti dico, nella mia tradizione familiare se il presepe stava, che ne so, in una tavolina nell'angolo del salotto, le magi le mettevi nello sgabuzzino e ogni giorno ne fai un passettino, calcolando che il giorno della Befana arrivavano lì. E mi ricordo ogni mattina hai fatto fare il passetto ai magi, arrivavano sulla console, sotto il vaso da fiori, dentro sotto il tavolino, alla fine arrivavano sti magi il giorno della Befana lì. Che c'è di vero in tutto questo?
C'è di vero forse solo i magi, ma Matteo, San Matteo l'Evangelista, ci dice appunto che a un certo punto arrivarono dei magi, lui butta lì questa parola, che non sono dei re e che non sono tre.
Degli stregoni erano.
Maghi, no? Da lì viene.
Tipo Mago Telma, ecco, immaginiamo una cosa del genere.
Erano dei sacerdoti persiani del culto di Zarathustra, che in effetti erano astrologi, quindi seguivano la stella, ci stava, aspettavano la nascita di un soccorritore e arrivano questi qua. Ora, evidentemente a Matteo questa cosa non faceva molti problemi, ma a tutta la patristica, i primi cani, il fatto che i primi ad arrivare da Gesù fossero degli astrologi, che era un'arte proibita, non ebrei, quindi dei pagani anche loro, qualche problema lo creò. Cioè, leggiamo Sant'Agostino, Origene, tutti loro dicono: ma questi erano degli adepti del demonio che erano andati lì per contrastare la venuta del Messia,
per soffocarlo, o per vedere chi era veramente, per capire come combatterlo, perché
già i magi cattivi sono una bella immagine, però questa cosa non poteva andare bene, quindi si cercò a partire dall'alto medioevo degli altri significati. C'è chi diceva sono le razze umane che si inchinano,
eh sì, perché uno era nero, uno marroncino e uno un po' giallino, diciamo nell'iconografia classica sono tutti tre colorati con nuance del marrone diversi, per vedere che venivano da tutto il mondo.
E quindi si cercarono dei significati, finché qualcuno non disse, cioè Tertulliano che dice: ma forse erano i potenti della terra, perché in Oriente i sacerdoti erano anche re, che era una cosa che si era inventato lui. Però
i re magi erano tre umarell che andavano lì a guardare il cantiere della stalla che veniva restaurata, va bene lo stesso, fra 300 anni diranno che è questo.
Volendo sì, però insomma il fatto che fossero re se l'era inventato. Però, e andiamo avanti ancora, arriviamo nel 1162, questa cosa poteva far comodo a Federico Barbarossa, che doveva litigare con il Papa per dire che anche i sovrani avevano il loro potere divino, quindi il fatto che i primi a visitare Gesù fossero dei re.
Quindi il potere temporale dava lui l'investitura al potere spirituale, che la grande disputa era l'autorità spirituale.
E i due soli. E lui che fa? Arriva a Milano, nella Basilica di Sant'Eustorgio, trova tre corpi mezzo mummificati che stavano là, erano tre milanesi, e dice: miracolo, sono i corpi dei tre re magi, li porta fino a Colonia, dove ancora oggi, dopo
ci sono ancora le salme dei tre re magi,
dei tre milanesi venerati come Gaspare, Melchiorre e Baldassarre, che è una cosa molto bella, insomma. E a Sant'Eustorgio c'è la tomba vuota dei magi, che vi invito tutti ad andare a visitare,
che non c'è niente dentro.
No, l'hanno portati a Colonia.
E a Colonia c'è il culto dei tre re magi?
Assolutamente, non solo, se voi guardate il percorso tra Milano e Colonia troverete varie cappelle dedicate ai magi, ognuna con una reliquia tipo un pollice di re magio, un pezzettino, perché la processione passava e diceva: vabbè, a te ti do questo pezzettino, e insomma, e divennero santi dell'impero. Colonia divenne un grande centro di pellegrinaggio molto fiorente, quindi Federico Barbarossa fece la mossa giusta, però anche qui un'invenzione della tradizione, direi.
Sulle fake news si è basata gran parte della storia dell'umanità, su cose che qualcuno un giorno si inventa e sono belle da seguire e da immaginare. Andiamo avanti, quali altri elementi ci sono nel presepe tradizionale, così facciamo tranquilli tutti, che in realtà sono un po' strani da immaginare e pensare?
In realtà l'altra questione è proprio quella di partenza, cioè se si trattasse di una grotta, di una capanna, perché diciamoci la verità, anche noi abbiamo un po', ogni volta che allestiamo il presepe non sappiamo bene se fare la grotta o metterci una capanna di legno, no?
Te lo dico chiaramente, scusa Enrico, chi non c'ha voglia di lavorare prende tre sassi e fa la grotta e ci mette un po' di muschio. Chi ha l'istinto del bricolage da Omarel, come me, comincia a prendere cassette già da ottobre, a segare, a tagliare, a cucire, a mettere le lucine a LED e via dicendo, e fa la capanna. Dipende dalla voglia del padre di lavorare.
Però andiamoci pure qui a leggere Matteo, e in realtà Matteo dice che i magi arrivarono in una casa. Gesù è in una casa, e anche se ci pensate, è abbastanza comprensibile perché Giuseppe mette in questa mangiatoia così come cosa di emergenza Gesù, perché gli alberghi sono pieni, però se veramente i magi arrivano un paio di settimane dopo, insomma adesso se Giuseppe avesse lasciato il bambino in una mangiatoia per 2 settimane bisognerebbe togliergli la patria potestà.
Quindi credo, nella promiscuità, no? Che era tipica di quell'epoca in cui uomini e animali, ma ancora diciamo nei primi anni del dopoguerra, si erano persone con l'asino che vivevano, io stesso ho visto ad alcune latitudini, non voglio citare, famiglie con l'asino in casa, quindi era abbastanza normale.
Sì, però quantomeno non è più non dorme più nella mangiatoia il bambino. E poi c'è la grande tradizione, questo, e siamo ancora nelle figure di contorno rispetto al Vangelo, insomma, visto che abbiamo parlato dei re magi, varrebbe la pena di indagare sulla figura della Befana, che è un altro...
Si viene subito dopo, che è legata ai re magi. Che però questa, diciamo, non rientra negli obblighi liturgici, tu anche poi che non credi c'è la vecchia, e l'Epifania è una giornata particolare legata al senso dell'Epifania, non alla Befana che viene di notte con le calze tutte rotte. Comunque chi è la Befana? E com'è proprio il 6 gennaio?
Ne parlavo perché un altro esempio di come la tradizione sia fatta di elementi di contorno, perché il 6 gennaio, guarda caso, già nel mondo pagano si celebrava la venuta di una dea che era Diana, però al nord la chiamavano Abundia, Sazia, Frau Pretta, era una dea della fertilità che arrivava e se lasciavi dei doni dispensava abbondanza, altrimenti portava guai.
Ora, scusa, Diana era figa, con le tette di fuori, coi capelli sciolti, la Befana è putrefatta, come diventa così Diana?
La Befana chi è? Se io ti domandassi una vecchia che vola su una strega, è una strega. Esattamente.
Nocciola, la strega nocciola, chiaro quella.
La stregoneria, ormai lo sappiamo dai lavori di Ginsburg, altro non era che sopravvivenza dei vecchi rituali di abbondanza, no, del mondo pagano che la Chiesa condannava. Quindi è la regina delle streghe, è la dea della fertilità che anche nel Medioevo si celebrava, e quando dicevo noi lasciamo i mandarini per la Befana,
i noci mandarini,
quelli altro non sono che i doni per chiedere abbondanza.
Allora la sera dovevamo sbocconcellarli per far credere ai bambini che aveva mangiato la Befana.
Speriamo che i bambini non siano all'ascolto.
Però così è.
E quindi questo è un altro esempio, come prima dicevamo la data del 25 dicembre, ecco la tradizione cosa fa? Ingloba, cambia e si adatta ai tempi in corso, quindi niente di male.
Non c'è nulla di male in questo, non è che questo cambia la realtà delle cose o il valore metafisico della festa religiosa, è per far capire che le tradizioni popolari mutano nel tempo. Hai fatto bene l'esempio di Halloween. Halloween fra 100 anni diventerà una festa che avrà lo stesso valore del carnevale, che ne so, per noi molto di più probabilmente, perché è molto più figo.
Assolutamente, quindi non c'è da abolire il presepe o da rivoluzionare qualcosa, c'è da seguire la tradizione in maniera conscia, cioè sapendo che è qualcosa di mutevole, che però tradere, no? C'è già il movimento nella parola, passare di mano in mano, e quindi per forza di cosa si innova e cambia.
Allora ci fermiamo un istante, perché adesso passiamo ad altri aspetti, visto che abbiamo eviscerato l'aspetto fake del rituale di bricolage familiare legato al Natale, entriamo negli orpelli di tipo diverso, cioè Babbo Natale, le palle, l'albero e via dicendo, tra un istante però.
Strade in diretta.
Ancora un saluto dalla nostra redazione. Sulla tangenziale di Napoli, per il traffico intenso, si registrano code in uscita da Renella in entrambi i sensi di marcia. Non giungono al momento in redazione altre segnalazioni di particolari disagi per quanto riguarda la rete autostradale della penisola. È tutto, ci risentiamo fra mezz'ora.
Me, scegli me, Babbo Natale.
Shh, ma che fai? Smettila.
Scegli me, io voglio il primo dono. Io voglio il primo dono.
Giovanotto, pazienza e un pizzico di umiltà ti farebbe molto bene.
Sì, signore.
E tu, signorina, una ragazza decisa, piena di sicurezza e spirito. Spirito natalizio. Continua così.
Grazie.
E Billy? Ti chiami Billy? Ti sei fatto dei nuovi amici?
Sì, signore, è così, infatti.
Sei fortunato. L'amicizia è il dono più grande. E a proposito di doni,
Scegliamo questo ragazzo.
Questa era la scena clou di Polar Express, un film che mi ricordo che ho visto per almeno 4-5 Natali, prima nella cassetta VHS, poi nel DVD. Uno dei primi esempi di animazione tridimensionale, un po' rozzo, ma era un bambino che non credeva a Babbo Natale, sale su un treno che lo porta al Polo Nord, dove vede che esiste tutto, Babbo Natale, gli elfi, le renne, tutto esattamente. Era la conferma della tradizione di Babbo Natale. Però Enrico Buonanno, che ha scritto Falso Natale, che è un libro per cui sarà bruciato nelle pubbliche piazze, bufa le storie, leggende, la festa più importante dell'anno, editore Utet, adesso ci dà qualche lezione su chi realmente fosse Babbo Natale. Da quant'è cominciamo a associare Babbo Natale alla festa natalizia, Enrico?
Ma in realtà è un giro strano, perché per quanto riguarda l'Italia si sa che il Babbo Natale ritorna nel dopoguerra, però parte da noi.
Ma quindi è una fake news che nasce con la Coca-Cola? La Coca-Cola se l'ha inventato la Coca-Cola?
Ma no, in realtà la faccenda della Coca-Cola è la Coca-Cola ha, come dire, inventato, gli ha dato la divisa ufficiale che ancora ci portiamo appresso, no? Il vestito. Però
se il colore era il verde, era verde Babbo Natale della Coca-Cola.
A volte era rosso, a volte diciamo non aveva una divisa così canonizzata. La Coca-Cola dovette trovare un'immagine ufficiale, perché era proibito fare una pubblicità rivolta ai bambini di una bevanda gassata e che si riteneva eccitante, e quindi scelse una figura che richiamava i bambini ma che non in cui non occorreva dipingere i bambini. Ecco, che
cioè il vecchio alcolizzato, questa era
il vecchio alcolizzato.
questo è.
In realtà Babbo Natale vive da molto prima, però vive in maniere curiose, perché per esempio San Nicola, no, che parte, quindi è un santo turco, ma l'abbiamo importato noi a Bari, no, in Italia. È vero che faceva regali, era un santo che amava i bambini nella tradizione, ma non c'entrava assolutamente nulla con il Natale. Cioè San Nicola non era legato,
era un turco, era vestito da turco, faceva cose turche, non portava
faceva
regali,
cose turche.
Massimo li impalava i bambini, come facevano i turchi di quei tempi, scusa, senza nessuno s'offenda, ma questo è.
Li salvava dai macellai, lui era amico in fondo, e quindi era un santo dei bambini. Però ripeto, non c'entrava niente col 25 dicembre. Però divenne un santo molto popolare e finì per essere venerato anche nel Nord Europa, dove invece vivevano altre figure. Cioè, per esempio, c'era qualcuno che portava i regali storicamente, come noi avevamo da Diana. C'era Odino che portava i regali ai bambini proprio durante il solstizio d'inverno, i bambini lasciavano uno stivale da riempire, un po' come la calza. C'era un'altra figura che era chiamata Father Christmas, per esempio, in Inghilterra, ma che era qualcosa di diverso, era un vecchio che rappresentava lo spirito dell'inverno, lo spirito del Natale, ma anche lui non portava i regali. Successe banalmente che
è quello che cita Dickens nei famosi incubi del vecchio, del racconto di Natale.
Esattamente, veniva rappresentato proprio così come lo racconta lui, con il pellicciotto, con l'agrifoglio. E queste varie figure vennero fuse in una sola figura avemmo il famoso Babbo Natale che porta i regali, soprattutto quando tutto questo sbarca in America con gli emigranti olandesi. Però una cosa curiosa è, per esempio, prima citavamo anche qui il Gesù Bambino che porterebbe i regali, perché i più religiosi...
A me l'ha portato il Gesù Bambino fino a 10 anni.
Si sappia che questa invenzione è un'idea luterana, è un'idea protestante contro la Chiesa Cattolica, proprio perché San Nicola era un santo papista, era un santo della Chiesa Romana. Lutero si scagliava contro il fatto che arrivasse questo vecchio santo che portava i regali, sembrava proprio la personificazione della Chiesa spendacciona, e quindi disse: ma se proprio qualcuno deve portare i regali,
è Gesù Bambino. Bambino, già. Però che c'è, è lì, è chiaro, c'è.
Però il contrasto con la Chiesa, quindi anche qui Babbo Natale è più cattolico
anche perché non può sdoppiarsi in uno che riceve regali e allo stesso tempo porta regali in contemporanea. Beh, che tutto può essere, ma nella testa dei bambini. Poi guarda, credimi, non si è mai creata confusione nelle nostre teste, quindi evidentemente comunque passa lo stesso, va bene lo stesso. Senti, invece l'albero di Natale, di cui ancora si ha ampia traccia.
Anche qui si tratta di un uso germanico, è antico, ma in Italia non ce n'era traccia.
Quando abbiamo cominciato a fare l'alberetto di Natale in Italia?
E qui, anche qui l'altro ieri, negli anni 80 dell'Ottocento, ma è simpatico ricordare come è avvenuto, visto che oggi si fanno tante polemiche su il tale ufficio che non allestisce l'albero di Natale, perché la prima a farlo al Quirinale fu Margherita di Savoia, lo fece perché lei era di origine tedesca, e c'erano tutte le sue omologhe, diciamo, del nord Europa che già lo facevano, l'aveva fatto la regina.
Quindi l'ha importato la regina in Italia, ecco.
Oh, e quindi un po' come l'emulazione del VIP, la borghesia, la nobiltà iniziò a imitarla con grandi polemiche da parte della Chiesa, ma cos'è questo uso non italiano, straniero, protestante, e il fascismo stesso, c'era Starace ancora negli anni 30 che diceva basta con gli alberi di Natale, che è un'usanza straniera, proprio come Halloween, riscopriamo il presepe, eppure nell'arco di 60 o 70 anni siamo qui a combattere per vedere l'albero di Natale.
Beh, scusa, davanti a San Pietro c'è un albero di Natale colossale, ma molto più bello di quello che c'è in Campidoglio, sempre un albero gigantesco, figurati.
E questa è la grandezza della Chiesa, che sopravvive proprio perché è capace di
accogliere. Quindi diciamo le palle sono di conseguenza albero di Natale, non è nascono insieme. Le palle di Natale, dell'albero di Natale.
Le palle di Natale nascono insieme, ma soprattutto le lucine sono importanti, perché durante l'Ottocento c'è Edison che inventa la lampadina, e la grande innovazione delle lucine fece furore in America perché evitava gli incendi che invece spesso...
Sì, a me un amico mi racconta che quando era piccolo facevano ancora con le candele, e c'era sempre un secchio d'acqua, accendevano tutte queste candele col secchio d'acqua pronto vicino se prendesse fuoco l'albero. Si vedevano 5 minuti di candele e poi si spegneva tutto, fine, l'albero di Natale era spento, non esisteva più.
La tradizione prevede i suoi rischi, insomma, cioè,
Senti,
per ricordo.
Cosa ci siamo dimenticati ancora di cose indispensabili a festeggiare il Natale, che in realtà hanno radici storiche molto, molto spure, molto costruite attraverso un insieme di tradizioni diverse?
In realtà esistono tante tradizioni che in qualche modo sopravvivono, perché poi le vecchie tradizioni hanno la capacità di inserirsi in strade diverse. Per esempio, abbiamo parlato adesso di Babbo Natale. Io vengo proprio in questi giorni dal Trentino, e lì ancora sopravvivono per esempio i Kram, che sono qualcosa di molto interessante, perché se è vero che esisteva la figura che portava i regali, ci deve essere sempre qualcuno che punisce i bambini che hanno fatto
il carbone.
E questo stavo dicendo, quello lì è una sopravvivenza dello spirito infernale che arrivava per punirti se avevi fatto il cattivo. In Olanda il Babbo Natale, non so se ce l'avete presente, il Babbo Natale col cappello da vescovo, è sempre accompagnato da questo Peter il Nero, che è un bambino nero. Quello un tempo era il vero e proprio uomo nero, capace di, a proposito dei turchi, se facevi il cattivo arrivava l'uomo nero che ti chiudeva in un sacco e ti vendeva direttamente ai turchi. E
quello che io da bambino sono terrorizzato. L'uomo nero ti mette nel sacco e ti porta via, è vero? Questo,
esattamente.
Anni 50 esisteva questa cosa.
Così come appunto i diavoli, che sono i Krampus che sfilano ancora tra Bassa Germania e Alta Italia, su Tirolo e Tirolo, sono i veri aiutanti di Babbo Natale, altro che elfi, sono gli aiutanti che fanno il gioco sporco, insomma, cioè poliziotto buono e poliziotto cattivo.
Senti, ma ti fa riflettere poi di tutto questo di cui stiamo parlando? Tu hai fatto una sintesi di qualche secolo di evoluzione di storie, di simboli. In realtà la versione ultima è poi la vulgata cinese, i negozi cinesi sono i massimi fornitori di materiale natalizio, cominciano a metterli già da fine di settembre. Ci si inventa tutta un'altra cosa, i babbi natali con la scaletta, ti ricordi quando c'era il momento, i babbi natali, ci sono ancora dei babbi natali putrefatti di 5 anni fa attaccati in qualche casa disabitata, il babbo natale scalatore è un'invenzione cinese, non esisteva, con la scaletta che si attaccava alla finestra, idem tutta una serie di altri accessori natalizi che trovi soltanto da loro, le lucine a led che ti trasformano la stanza in una sorta di miracolo di luce, la tecnologia e la vulgata, la rilettura da chi ha e che è mille anni luce dalla nostra tradizione natalizia, ricrea nuovamente un'altra liturgia e un'altra oggettistica e aggettistica natalizia.
Ma così deve essere, perché quando dicevamo che il Natale rinasce come cosa commerciale dopo la proibizione dei puritani, ci dobbiamo mettere in testa che nasce in un'epoca come l'Ottocento, che è l'epoca dei grandi magazzini. È lì che si inventano anche, per esempio, i regali incartati, che era qualcosa di assolutamente nuovo. Perché? Perché
carta luccicante, stelline.
La carta luccicante, quindi il pacco, la confezione, l'immagine del Natale. Nasce il Natale, prima facevo riferimento alla lampadina, ma nasce il Natale con le lucine, con gli addobbi natalizi, rinasce il Natale nell'epoca della sua massima commercializzazione, e proprio grazie a questa cosa il Natale riesce a sopravvivere. È stato definito il Natale un oggetto antropologico totale. Che cosa significa? Che è quasi una scatola vuota che viene riempita via via di tutte quante le esigenze dell'epoca in corso. Quindi se siamo nell'epoca commerciale, in cui c'è bisogno di inventare sempre nuovi marchingegni, nuovi addobbi, il Natale è prontissimo all'uso, e proprio per questo sarà eterno, perché è l'unica festa che si sa riadattare attraverso i secoli, attraverso i millenni, rappresenta quello che siamo noi.
E infatti, Enrico Bonanno, l'epoca che stiamo vivendo in questo momento sarà un'epoca transeunte, di cui probabilmente usciremo, passeremo un'altra epoca che non immaginiamo nemmeno, è l'epoca del Natale digitalizzato. Le piccole applicazioni ti mandano le stelline, gli auguri, i babbolini, i babbini di Natale, e le stelline comete. Vedrai te, fra un po' ti comincerà ad arrivare su WhatsApp, su ogni forma che hanno per entrare nella tua vita privata, una miriade di Natale digitalizzato. È la versione più moderna e contemporanea di quello che Enrico Bonanno ha raccontato in Falso Natale. Buon Natale a tutti.
Radio 24 si sintonizza con te.